mettendo in ginocchio per la preghiera mentre l'assemblea rimarrà in piedi. Padre Santo, grazie per questo giorno di sabato che ancora ci concedi. Desideriamo, Signore, renderti lode e celebrare il tuo nome. Invochiamo anche la presenza del tuo Santo Spirito sulla tua Chiesa, sulla nostra comunità, affinché possa crescere nell'amore e nella carità. E invochiamo anche accanto al pastore Gutierrez che ci porterà il tuo messaggio, ciò che questa mattina tu vuoi dire a ognuno di noi. Signore, vogliamo ricordarti quanti di quei momenti di dolore, di sofferenza, e siamo certi che tu li consolerai e sarai loro di conforto. Signore, ti chiediamo di rimanere con noi, di concederci la tua pace, tutto nel nome santo di Cristo Gesù. Amen. Buon sabato a tutti, fratelli. Vogliamo leggere in Luca, il capitolo 7 di Luca, il versetto dal 13 al 15. Quindi Luca 7, dal 13 al 15. Il Signore, vedutala, ebbe pietà di lei e le disse: non piangere. E avvicinatosi toccò la bara. I portatori si fermarono ed egli disse: ragazzo, dico a te, alzati. Il morto si mise a sedere e cominciò a parlare. E Gesù lo restituì a sua mamma.
Sempre una gioia trovarsi nella casa del Signore, perché è il focolare dove noi apparteniamo, ed è anche, potremmo dire, il liquido amniotico che ci raccoglie tutti al di là delle nostre differenze, di idee e poi anche di atteggiamenti. Chi sarebbe in grado di tenere questa eterogeneità di persone, profili, temperamente insieme, soltanto Dio. Quello lo comprendiamo. Quello che comprendiamo meglio è come Dio poi ha altre chiese, no? O questa è l'unica chiesa di Dio? No, c'ha anche altre chiese. E lui è bravo a mantenerle in salute anche quelle. Così come un membro non rappresenta tutta la famiglia, così una chiesa non rappresenta tutti i gruppi umani. Da qui il vincolo, il mandato, io direi, dell'ecumenismo. Non per copiare le dottrine altrui, ma proprio perché da soli noi capiamo solo una parte, rappresentiamo solo una parte. E se noi non ci mettessimo in dialogo con gli altri, con le altre parti che incarnano anche Cristo, noi non le conosceremo, quindi conosceremo Cristo meno. Questa mattina vorrei condividere con voi un pensiero sulla famiglia. Infatti il titolo che Dani ha chiesto di formulare è la risoluzione di una famiglia, in riferimento alla vedova di Nain, capitolo 7 di Luca. E noi come famiglie ci vuole tanto tempo per capire che è difficile. Io ho pensato, forse nella mia euforia di sudamericano, che bastasse sposarsi, avere dei figli, registrarli, tutte le cose. Ci ho lasciato la pelle. Ci sto lasciando la pelle. Perché non è una passeggiata, quindi è difficile fare così. Ed è difficile per chi non crede, giustamente lo diciamo perché non credi, se tu credessi sarebbe meglio. No, è difficile anche per chi crede un male. difficile poi capire perché noi come cristiani, soprattutto protestanti e soprattutto avventisti, ricorriamo alla fonte di ispirazione che è la Bibbia in un senso monolitico. Quindi ci aiuta il fatto di ricorrere alla Bibbia, ci rovina il fatto di pensare che la Bibbia esprima solo un modello. E quindi siamo bocciati e promossi. È difficile dirlo. Siamo promossi perché a differenza di altri noi ricorriamo alla Bibbia. Ma siamo probabilmente bocciati perché vediamo nella Bibbia un unico modello anche di famiglia. E quale sarebbe la famiglia ideale? Quella che invoca il nome di Dio, Salmo 127. Era quella una parte della storia, perché anche nella Bibbia ci sono dei modelli diversi. Per esempio nell'Antico Testamento le famiglie non erano solo legate dalla fede, erano delle famiglie, dei matrimoni endogamici, rivali, cioè ti sposavi non solo con un avventista ma con un bolognese. Nel Nuovo Testamento questo cambia. Tu ti sposi in nome di Dio, ma tu ebreo eventualmente sposi una romana che si converte, eccetera. Però già nasce una famiglia diversa, per forza più centrifuga rispetto alla forte famiglia etnica addirittura dell'Antico Testamento. Ed è ciò che ci prova a ricordare un psichiatra, psicanalista, Erik Erikson, in un libro molto noto, anche se ha alcuni anni, Fanciullezza e Società, Childhood and Society. Perché una delle cose importanti anche per noi, credenti, è che non c'è un modo unico di organizzare la famiglia. E lui menziona due, poi ci saranno anche di più, però è già il fatto di ricordare che ci sono due modi per lui. Ciò che lui chiama la famiglia centrifuga e la famiglia centripeta, che si organizzano in modo diverso un po' perché la prospettiva è. Lui prende come esempio due tribù americane, perché fa una specie di lavoro antropologico, psicanalitico, studiando due tribù americane, la tribù Sioux, che sono dei grandi cacciatori, e poi i Yurok, nella parte nord occidentale dell'America, verso Washington, Oregon. E dice, i Sioux, essendo nomadi, essendo dei cacciatori, sono centrifughi nel loro orientamento rispetto alla terra e rispetto anche all'organizzazione delle loro famiglie. Loro insegnano ai loro figli, subito, perché così lo esige la loro circostanza, a prendere l'iniziativa, a esplorare nuovi territori, a rischiare di più. È un modo. Diverso sono invece gli Iroc, secondo sempre Erik Erikson, perché gli Iroc, essendo fissi su un posto, sono dei pescatori che pescano il salmone, rimangono nei luoghi più stretti. Anzi, raccontando poi questa storia degli Iroc nel nord occidentale dell'America, lei menziona gli avventisti, perché mentre lavoravo in quella tribù c'era un missionario avventista che gli faceva un po' ostacoli nel suo lavoro, perché lui fumava, quindi il missionario avventista lo guardava storto, dice: cosa sei venuto a insegnare se tu fumi? Quindi lui dice, un po' scherzando, lui ha complicato il mio approccio con il giro perché mi guardava con occhi strani. A vantaggio del missionario avventista, possiamo dire però che siamo famosi, magari non sapendolo. Anzi, siamo bravi perché chi ci manda andare da Europa, no? O andare al Perù, o andare in Asia, però c'è una bella spinta missionaria sancita anche da grandissimi studiosi, come è il caso di Erik Erikson. E quindi, che cosa significa curare la famiglia? Curare la famiglia non significa imporre ad un modello centripeto delle soluzioni centrifughe, perché è come chiedere a un italiano di scrivere Silvio parlando in russo, che dovrei chiedere all'italiano di esprimersi bene utilizzando la sua lingua. E anche in questa chiesa, io non mi conosco abbastanza, ci sono delle famiglie avventisticamente centripede e avventisticamente centrifughe. Non c'è un modello unico. Non solo questo, ma all'interno della mia famiglia, noi che siamo più centripeti spiritualmente e anche psicologicamente, noi abbiamo dei figli completamente centrifughi, quindi porteranno delle famiglie completamente diverse, e se io non sono flessibile li perderò per forza. Quindi il compito di una famiglia non si limita a, quando erano piccoli, portare la scuola il sabato, quello è relativamente facile. Il compito dei genitori si trasforma e implica anche noi anziani a seguire i nostri figli anche quando non vengono in chiesa, perché l'accompagnamento affettivo è ancora valido. Siamo disposti a fare questo? È un po' più difficile, perché non sempre fanno ciò che noi vorremmo. E che vuol dire? Ed è per questo che si complicano le cose. E noi sperimentiamo la frustrazione, la sofferenza, il dolore, la rabbia. E che cosa è la rabbia, la frustrazione, il cinismo? Sono dei dati, dei sintomi di una morte non fisica ma psicologica. Ed è per questo noi abbiamo bisogno della risurrezione, non il giorno finale in cui Dio ci farà risolvere, quella speriamo che con grazia ce la dia, ma noi abbiamo bisogno adesso. Io ho un figliolo, uno dei due, sta passando una morte difficile, e questa settimana che la mia moglie non è a Firenze, ma è una settimana fuori, ho provato a parlare, tanto lo dico a Brian, il secondo, e non riuscivo. Qualcuno avrebbe potuto dire, ma non ci sono tutti gli altri, dovrebbe essere relativamente più facile, sei tu e lui. Ci siamo seduti a guardare il TV, nessuna parola, dice, che ne dico? Perché tutto ciò che mi veniva da dirle è dirle, stai attento, fai ancora qualche esame. No, non avevo altro, mi sono scoperto dopo un po' che sono un padre povero, perché non riesco a dire altro se non quelle cose. E anche lui probabilmente era bloccato, e quindi abbiamo passato due cene, perché poi abbiamo smesso, non aveva senso, due cene lunedì e martedì a provare a dire qualcosa. E lui, io mi sono discretamente tirato fuori, non so cosa dire, e anche lui poi non è più venuto. E noi crediamo, io credo. E che vuol dire? Il logoramento, la frustrazione ci prende anche noi. Dio non è la pillola magica, Dio è già una prospettiva, ma poi quella devi lavorarla. Questa è la risurrezione, non finale. Ieri, non so per quale motivo, gli ho detto una cosa che così, ho detto in colpa al ciavallo, ho detto, Brian, io non ho capito bene questa cosa qua, e ciò che ti dirò, mi rendo conto che non serve a nulla. Ecco, è bastato quello, che l'ho detto un po' così, per sbloccare, abbiamo vissuto 10 minuti a mica tanto. E ha mandato un WhatsApp ieri sera e dice, Paolo, grazie per ciò che mi hai detto. Brian. È stata una resurrezione piccola. Ecco ciò che significa. E ce lo ricorda bene anche un musicista bravo, Gustav Mahler, perché lui ha scritto una sinfonia, devi conoscere benissimo, la seconda sinfonia, Auferstehung, che in tedesco, il titolo in tedesco significa risurrezione. E guardate che cosa fa Mahler in questa sinfonia. Nel quinto movimento, dove poco incomincia con questa parola, risorge, Auferstehung, e sorge. Lui prende un testo di Friedrich Gottlieb Klopstock, un scrittore tedesco, che inneggia alla resurrezione trascendente finale del giudizio finale. Perché quello che vuole mostrare Mahler è che ogni resurrezione è grandiosa, è miracolosa. Però paradossalmente prende solo gli otto primi righi del poema di Klopstock e poi lo abbandona e si inventa lui un testo che rimarrà poi celebre. Perché Mahler sposterà l'attenzione dalla resurrezione cristiana finale alla resurrezione che avviene dal basso tutti i giorni nella vita umana quando un fiore fiorisce, quindi una resurrezione trascendente si sposta a una resurrezione immanente. Allora i grandi teologi cosa hanno detto? Insomma, è diventato eretico perché non è questa la... Invece c'è una scrittrice, scusate che faccio qualche citazione, magari a qualcuno può interessare. C'è una scrittrice dell'Università di Chicago, Martha Nussbaum, in un testo edito a Bologna dal Mulino, dal titolo L'intelligenza emotiva, commenta in un grande capitolo finale questa sinfonia di Mahler e dà ragione a Mahler e non a Klopstock. Perché dice fa parte anche della comprensione biblica ebraica, male è un ebreo, capire la resurrezione non solo come evento unico finale, ma come evento quotidiano, quotidiano che avviene ogni qualvolta io faccio del bene, un fiore germoglia, io riesco a parlare con un figlio col quale non parlavo, dico una parola di perdono. E Martha Nussbaum conclude. Mahler è perfettamente ortodosso nella comprensione complessiva di ciò che significa Auferstehung. E quindi a che punto siamo? Non è facile, perché a volte abbiamo imparato dei meccanismi che camminano per conto proprio nel suo modo di spezzare quei meccanismi nella nostra famiglia. Quindi la nostra famiglia è viva anche se morta, è morta anche se è ancora viva. E potremmo noi prolungare per decenni questi meccanismi. Invece la parola di Dio ci invita a provare, ad affidare la nostra situazione al Dio potente, al Dio della vita. E quindi la vedova di Nain è una vedova che sperimenta la morte, anzi, due volte, perché se è vedova, la sua vita di famiglia è stata già marcata da una morte. E come se questo non bastasse, è colpito la seconda volta da un'altra morte. Ma non è solo lei, siamo tutti minacciati dalla morte psicologica, dall'apatia umana, perché siamo stanchi di provare e quindi non proviamo più. E per tentare di dare il senso di quanto la Bibbia sia grande perché presenta vari modi di famiglia, vari modi di fare, metto in parallelo l'episodio della vedova di Nain con una altra vedova nota nella Bibbia. Chi potrebbe essere? Ok, vi ricordate le storie bibliche? E anche lei per un figlio. La vedova di Sarepta, perché anche lei era una vedova, e come se non bastasse, anche lei perde il figlio. Quindi molto storie molto simili. Però che cosa constatiamo dietro questa somiglianza? Una diversità di reazioni, perché se voi leggete l'atteggiamento, il modo di porsi della vedova di Nain, è incredibilmente fiduciosa e arrendevole. Intanto nel brano non dice nulla, fa tutto Gesù. E lei accoglie e basta, esprimendo una grande saggezza, no? Sapendo che c'è Dio e sapendo che tutto ciò che avrebbe potuto dire alla fine conta poco. Cosa avrebbe potuto dire in più? Argomentare, chiedere, spiegazione, nulla. E quindi si affida senza dire nulla, nel silenzio. Come a volte anche noi viene chiesto di assumere questo atteggiamento. Cosa vuoi chiedere se il figlio sceglie questo o altro, i motivi, un trauma? Dove arrivi? Non arrivi da nessuna parte. Accoglie il dono della vita senza chiedere tanto perché. Se voi invece andate a Prima Re 17, dove si racconta l'esperienza della vedova di Saretta, cosa trovate? Trovate, guardate, che è una tipica donna del sud. Non solo chiede, istiga, fa delle domande, addirittura accusa il profeta. Allora noi diremmo, ecco, il modello è la vedova di Nain, non la vedova di Saretta, perché addirittura diventa prepotente. Invece no, sono due modelli perfettamente biblici. Perché le famiglie, appunto, possono essere centripete, centrifughe, fiduciose, reattive. Anzi, vi racconto una vera esperienza. Nella mia famiglia di origine, noi siamo quattro, e mio padre era stato abbastanza bravo, perché a casa, durante gli anni che siamo stati, non ha mai detto una parolaccia. E quindi io portavo questo con un orgoglio anche, no? La capacità di contenimento delle proprie rabbie, della propria propulsività, incanalarle bene, no? Anche nel linguaggio. Il mio padre, il mio vado orgoglioso, in famiglia non ha detto mai una parolaccia. E poi sono arrivato in Italia per fare bene, no? Ho conosciuto la famiglia Ferretti, la famiglia della mia moglie. E mi sono accorto che lì le parolacce erano condimento del giorno. Adesso lo vedete a mare un pochino più sopra, no? Però. Allora la prima reazione, cioè quelli lì non hanno capito nulla, come fanno ad essere avventisti? Cioè un avventista come mio padre. Invece gridavo vittoria troppo presto. Perché magari fossimo stati, perché almeno loro si sfogavano. Noi non abbiamo detto una parolaccia a casa mia, ma eravamo pieni di rabbia, come una macchina a vapore che ci usciva la rabbia dalle orecchie, dagli occhi. Ma dire una parolaccia non è quello che determina chi sei, chi non sei. Erano due modelli familiari diversi, che ritroviamo addirittura nella Bibbia, per provare a capire che cosa è una famiglia, come poter orientarci. Non è la parolaccia in più o in meno che condanna il destino, no? Non è un fallimento, è il trend, come diceva Aristotele. Non è un'azione singola, è l'orizzonte. Se tu hai 50 euro, ma ne avevi 60, è chiaro che il trend è negativo, vale poi. Ma se tu non avevi nulla, mangiavi dalla Caritas, no? O da Adra, e quella settimana è 50, tu sei in salita, stai crescendo. Quindi, fratelli, non disperiamo, c'è sempre peggio alla condizione di famiglia nella quale noi ci lamentiamo. Curiamo però il trend. Curiamo il trend. Santità, per riprendere, non è senza difetti. Santità significa avere il trend positivo. Questo ci insegna la parola di Dio. Il brano della vedova di Nain, perché ci vuole anche lo sforzo di collegare i versetti, viene preceduto da un brano nel capitolo 6, che conclude il capitolo 6, poi inizierà il capitolo 7. Interessante perché parla anche della famiglia, anche se noi non lo interpretiamo sempre in questa maniera. È la parola dei due costruttori, che di solito noi li interpretiamo in chiave personale, dobbiamo essere come il costruttore avveduto, che pianifica, non è così veloce in ciò che fa, no? Ma prova a costruire sulla roccia perché sa che dopo la casa resisterà. invece il più spontaneo, costruisce sulla sabbia, no? E poi sappiamo come va a finire, tutto poi cade a pezzi. Quindi siate voi come il costruttore avvenuto, organizzate, siate previdente, calcolate bene, perché da questo risulterà poi il profilo della vostra esperienza. E questo brano quindi è importantissimo per quale motivo? Perché ci parla anche di casa, ci parla anche di famiglia. Ricordateci che cosa? Che su alcuni elementi bisogna prevedere. No? Quanti figli avere? Come distribuire il denaro? Dove portarli a scuola? Come organizzare i particolari? Tutto quello fa parte della previsione. Se non fai questo, poi la famiglia si disgrega. Però attenzione, l'esperienza della vedova di Nain, sapete cosa ci dice? Ci dice il contrario. Perché la morte la potete prevedere o no? Quindi c'è una dimensione nella fase preventiva e negativa dove è bene prevedere, ma nella fase di vita concreta non puoi prevedere le cose essenziali. Perché anche se tu prevedi, la morte ti arriva lo stesso. E quindi non è che dobbiamo tirarcela troppo, dire io prevedo, no, per alcune cose è meglio prevedere, per altre cose devi affidarti, perché non puoi prevedere, la morte è proprio una di quelle dimensioni. E guardate che questa donna viene colpita di una tipica, diciamo, esperienza unica della sua esperienza di fede umana. Perché il figlio, certo, quando viene a mancare un figliolo, è un grande dramma nelle famiglie dove questo è successo. Per il figliolo unico, per quella donna, rappresentava il futuro. E quindi, essendo diventata vedova, è come se lei avesse perso il passato e il presente, però almeno c'era il figliolo, ma adesso gli viene a mancare anche quello e quindi non c'ha né passato, né presente, né futuro. E quindi grande disperazione. Ma guardate che il figliolo non è solo il figliolo fisico o i figli fisici, perché il figliolo qui sta a rappresentare le cose più care che noi abbiamo, le cose uniche. Se venisse a mancare nella nostra vita, nella nostra famiglia, un qualcosa di accessorio, no? Ci dispiace e basta. Ma quando poi viene a fallire la cosa essenziale, come ci sentiamo? Ecco ciò che rappresenta la morte. Fallire nella cosa che più ci contraddistingue. Questo è il senso del fallimento, dell'abbandono e della frustrazione. Io, essendo pastore, ho fatto di tutto per orientare i miei figli nella chiesa. Non vi dico quante Bibbie, colori, lingue, tutto. Se non ci avessi provato, sarei più tranquillo. Ma è la cosa che più ci ho provato. Ed è quella che viene a mancare, perché qualcuno mi ha detto, non c'è una figliola a Bologna? Cioè, sì, e dove? Ho dovuto dire che sta dormendo. Adesso, se vieni una volta, mi raccomando, giusto? Cioè, la cosa alla quale ci tenevo di più. Quindi non è la morte finale, è lo smantellamento di quell'aspirazione, di quella cosa a cui ci tenevi, per cui hai dato tanto. Questa è la morte affettiva che poi ci fa male. Ecco ciò che la donna sta sperimentando. Ma lo sperimenta solo la donna? No, lo sperimentiamo tutti. È il fallimento democratico. È per questo che ce l'ho un po' con il perfezionismo avventista. Non perché sia negativo, ma perché è unilaterale. Il dolore, le sofferenze, il fallimento fa parte, purtroppo, di tutti, di chi non crede. crede e anche di chi crede. C'è uno studio che il dottore Gary Frassier ha fatto, non epidemiologo, cardiologo della Malinda, studio statistico del FISCA 1 e 2, grossissimi, perché hanno provato anche a diffusione dei risultati in organi non avventistici, per esempio National Geographic. E che cosa dice il dottor Frassier? Che gli avventisti siamo bravi. Perché? Perché non fumando, non bevendo, mangiando carote, no? Anche se qualcuno ogni tanto si fa un kebab, però insomma linea di massima, no? Essendo più tranquilli, la fiducia, cioè i maschi avventisti, no? Dove questo si pratica grosso modo, vivono 7 anni in più e le donne 5 anni in più. C'è un po' di un credo, per certamente, perché c'è un grande beneficio. Ma come ogni cosa, le statistiche possono essere lette in un doppio modo. E l'avventismo legge questo in modo unilaterale e trionfalistico, perché è vero che c'è una differenza, ma se noi lo guardiamo da un altro punto di vista, queste statistiche ci dimostrano che noi non siamo diversi dagli altri, ma siamo come gli altri. In che cosa? Nel fatto che moriamo delle stesse malattie. Cioè noi, italiani avventisti, moriamo delle stesse malattie con cui muoiono i bolognesi. Ci piaccia o non ci piaccia. Riusciamo a stabilire una differenza importante di 5-6 anni, 6-7 anni, però è una grande consolazione. E quindi il male, come lavoramento, come frustrazione dei progetti familiari, fa parte di tutti noi. Qualcuno dice, allora stai articolando la filosofia male comune mezzo gaudio. No, è anche quella. Però, insomma, dobbiamo imparare a essere sobri, perché se no costruiamo una visione della famiglia che non c'è. La famiglia cristiana è una famiglia che crede, però che è umana. E proprio perché è umana, simpatizza, empatizza con tutti, perché la sofferenza è umana. Dice, io solidarizzo con te perché anche se hai il cancro al polmone, anche io, però tu hai fumato, io no, ma che roba è? Che senso ha? Il tempo va avanti e mi avvicino alla conclusione. Ed interviene nel dramma di questa donna che ormai, sapete, la pietra di Saretta aveva pensato già di morire perché le rimaneva un pane e un po' d'olio, basta. Era la fine. Invece questa fiducia, guardate, il profeta poi prepotente, dice dammi da mangiare, prima me, poi mangerete. Era una prova, lei risponde bene e il miracolo si avvera proprio così. Quindi Dio ci si presenta oggi alle nostre famiglie, ma noi lo aspettiamo sotto le solite vesti, no? Di Gesù biblico, il pastore che parla. E se Gesù si presentasse in altre vesti? Cosa ci dice Matteo 25? Quelle vedove orfane che voi pensavate così, che erano extracomunitari vasti. Io ero incarnato in loro. Quindi non aspettiamo Gesù nei modi soliti, perché Dio, Gesù potrebbe incarnarsi anche in forme diverse. E sempre parlando di Brian, poi ce l'avrà con me Brian, lui sta finendo filosofia a Firenze, ma si è imbattuto sulla critica della ragione pura e non riesce più a ragionare, si è bloccato. Allora neanche la distribuzione di pizze nella sera l'ha bloccato, perché è bloccato da 5-6 mesi di lottato. Questa settimana è venuta sul mio ufficio, nel mio ufficio, una signora che non so come mai, per Claudio Cottini, collegamento che non c'entra niente con ciò che io faccio, che è direttrice di una scuola del cuoio a Firenze, molto nota. Poi io mi sono interessato a tante cose, no? A Mahler, però il cuoio Mahler, per me il cuoio, cioè, sono delle scarpe, il peggio del peggio. E dice, pastore, noi abbiamo una scuola dove si impara, vorremmo a lavorare il cuoio e per dare una prospettiva pratica, umanistica, anche per insegnare. C'è la salvezza al mio figlio che è bloccato, non è venuto dal babbo, dalla Bibbia, è venuto dalla scuola di cuoio di Firenze, che secondo me Gesù si è incarnato in quello. E dove ti aspetti Gesù? Si può venire da lì, come meno inaspettato. E questo Gesù che incrocia la strada della donna, e guardate che cosa dice il brano. Il brano dice, e Gesù ebbe compassione. Noi teologi avremmo voluto vedere, e Gesù ebbe una grande idea, no? O ebbe una grande strategia pratica. No, Gesù ebbe compassione. Perché noi, soprattutto protestanti, siamo molto fissati con la giustezza delle idee, no? L'ortodossia. Devi credere le giuste cose. È un elemento importante, però non esaurisce. Questo si chiama l'ortodossia. Una chiesa deve essere ortodossa in ciò che crede. Siamo fissati anche nella ortoprassi, cioè nella giustezza dei comportamenti, perché devi fare le cose giuste con le modalità giuste. E Gesù chiaramente pensava bene, ma agiva anche bene, per questo che era un grande uomo. Ma c'è una terza dimensione che noi dimentichiamo, che invece questo brano mette in evidenza, che così come ci sono delle idee giuste e delle pratiche giuste, ci sono anche dei sentimenti vivi, e questo è ciò che potremmo chiamare la ortopatia, ortodossia, ortoprasi e ortopatia. Allora, se io utilizzassi questa terza griglia per dire come siamo, mi dispiace, la saremmo avventisti bocciati. Perché bocciati? Perché con le idee ce le caviamo, insomma, con le prassi più attive di così ci mettiamo una dopo un'altra, non sappiamo già cosa inventarci. Ma nei sentimenti di empatia, il bilanciamento dei sentimenti, come siamo? Siamo sottotono. Invece il Gesù che guarisce, risuscita, non è il Gesù delle idee giuste, il Gesù delle giuste pratiche, ma è il Gesù dei sentimenti vivi, e la sua compassione si muove in lui qualcosa. E sapete perché, quale motivo è importante questo registro? Perché come volete aiutare un figliolo, la moglie, senza i sentimenti giusti, senza i sentimenti vivi, sani? Io non so per quale motivo, sarà una deformazione caratteriale, biografica, che quando parlo con i miei figli, io provo a non dirgli mai nulla, appunto per non indisporli, no? Però loro mi hanno detto, soprattutto il grande, e papà, anche se non ci dici nulla, col tuo occhio, cioè tu ci giudichi sempre. Tu ci giudichi, cioè è difficile reggere, perché sei anche gentile, sei buono, buono. Ma sei micidialmente angosciante, ci crea angoscia. E quindi sono promosso bocciato, purtroppo sono bocciato. Perché non sono ortopatico, non ho dei sentimenti vivi, bilanciati, discreti. Sono ansiogeno. Eravamo a Loma Linda nel 2005. Io dovevo ritornare perché avevo solo 6 mesi e la famiglia è rimasta da Malinda per concludere la scuola, no? Fino a giugno. quindi io capitavo di fare qui e là, arrivo a Firenze, dico poi viene Francesca con i tre figli che erano piccoli, perché quattro figli dei gemelli avevano 4 anni, Brian 6 e Daniel aveva 12. Come ho fatto a lasciarla, non potevo fare diversamente, quindi chiamano, dico Francesca mi dispiace, come fai a organizzarti senza il mio aiuto, il mio contributo, ma con tutti i figlioli, portarli a scuola, l'asilo, e lei rilassata, no, e sorridente, mi fa, dice, lo sai che stiamo meglio, lo sai che stiamo meglio, e io non potevo. Certo, lì per lì ci sono rimasto anche male, perché io mi aspettavo che se tu ci fossi qua, no? Invece stiamo meglio, appunto perché ortopaticamente sono ansiogeno, quindi metto anche, no? Ecco ciò che Gesù interviene per decrescere la tensione. Cioè invece noi interveniamo perché dobbiamo intervenire, non ce ne frega niente se accresciamo l'ansietà dell'altro. Cioè io dovrei intervenire, ma che tipo di intervento è? L'intervento è giusto non per chi lo prova, l'intervento è giusto dai risultati che crei. Se tu crei più tensione, non sei un elemento di Auferstehung, di resurrezione. È difficile capire questo. È più facile dirlo, è difficile. Ma in questo Gesù è grande, e in questo è il nostro modello. L'avventismo è grande quando riesce nelle situazioni del mondo, della città, dei quartieri, a decrescere l'attenzione. Se noi lo aumentiamo, meglio non intervenire. Se la Bibbia, la volta che la citiamo, crea più tensione, più angoscia, meglio non leggerla. E guardate che mi sta dicendo una cosa anche biblica in fondo. Perché se crea più tensione, ne stiamo utilizzando male. Gesù quando interviene crea la vita, promuove la vita, riesce. E guardate e concludo. Dopo che Gesù è intervenuto con questa qualità di sentimenti, Gesù diventa il centro, diventa il facilitatore degli altri, perché la vita, guardate, questo è grandioso. Dio non è il Dio eroico, il Gesù eroico, ma incarna la presenza discreta, perché il compito di Gesù non è quello di farsi grande, ma quello di fare grandi gli altri. E guardate la sua capacità. Risuscita questo figliolo, e che cosa fa questo figliolo? Come segno che è ritornata la vita. Quindi salta, canta, no, un sacco di cose. No, si siede. E metaforicamente questo rappresenta un grandissimo paradigma per noi che aspiriamo a risolvere il problema. Ecco, qualcuno pignolo avrebbe detto, ma se si siede basta, vuol dire che è ancora mezzo morto, no? Cosa l'ha risuscitato a fare? Cosa l'ha risuscitato a fare se è seduto? Ancora una volta il trend. Il trend qual era, anche se è seduto? È un trend positivo di resurrezione. Se hai fatto qualcosa per la tua moglie, per il tuo figliolo, e il tuo figliolo, moglie, è seduto, tu dici, non ci siamo, ma è già in vita, no? Sii contento. Sii contento di avere una famiglia seduta. E peggio averla sottoterra. Accontentiamoci. L'ortopatia dei sentimenti include anche questo, la capacità di fare dei compromessi, la capacità di accettare una parte e non il tutto. Ecco, questo contro la mia filosofia, perché per me ho tutto e nulla, no? Se una giornata, per esempio, dovevo fare qualcosa e sono entrato un problema alle 10, ho perso 2 ore, per me è persa la giornata e quindi vagheggio tutto il giorno. No! Tu riscatterai, no? Quelle 6 ore che rimangono, perché devi buttarle? Se la squadra perde 3-0, perdi 3-0, perché devi perdere 9-0? Se il tuo figliolo nel tuo pensiero era destinato per le capacità che aveva ad essere un grande architetto e diventa un fruttivendolo felice però.
Ma qual è? Qual è il problema?
Resurrezione e capacità di mantenere la vita significa capacità di azzerare il logoramento, di dimezzare l'angoscia. E questo certamente può avvenire solo se ci ispiriamo ad un modello, quello di Gesù e della sua compassione. Quindi che il Signore possa esserci di aiuto, ci possa dare l'ispirazione, aprire una prospettiva. Nessuno smette di essere padre come nessuno smette di essere figlio. Non dobbiamo fermarci a una tappa. E in qualunque tappa di questa vita familiare, figli piccoli, figli grandi, noi dobbiamo provare ad essere ortopatici e non solo avere delle idee giuste e delle pratiche giuste. Perché anche il figlio che ha 40 anni, che fare? Provi a dare il meglio, un'ispirazione, una parola, un rispetto. Quindi il brano conclude e Gesù riconsegnò alla vedova il proprio figliolo. Dio ci sta riconsegnando. Ci abbiamo da dire su quello che ci sta riconsegnando. Dice mezzo morto e seduto. Cioè, vorremmo avere a ridire su quel miracolo di Gesù? Accettalo, te lo sta riconsegnando. Nutrilo, annaschialo e quella vita è vita e si rinforzerà. Che Dio possa aiutarci.
Mi sento di voler ringraziare il pastore Gutierrez perché oggi direi che più avuto di così non si poteva mettere. Cioè è riuscito attraverso anche la sua esperienza personale a farci capire che siamo tutti nella stessa barca, ovviamente con gli stessi problemi, ma in una maniera che è veramente mirabile personale. E io ti ringrazio personalmente e penso anche a nome della Chiesa per quello che c'è in noto, che è stato veramente fantastico, straordinario. Grazie veramente. Grazie. E vogliamo ringraziare quindi il Signore anche in questo senso, cantando tutte le strofe dell'inno 519, Lascia che Cristo.
Lascia che Cristo sia la tua vita, che tu stai in amore.
per uno che sta nei cieli, il nostro cuore è grato perché ci accogli questa mattina nella tua casa e tramite la tua parola, parola che spesso interpretiamo male, interpretiamo contro gli altri, troviamo la grandezza del tuo carattere. Ma rivolto a guarire gli altri. Grazie Signore per il racconto di questa vedova, il suo dramma, però che tu hai saputo leggere e cogliere nell'essenziale e con un gesto semplice, sobrio, le ha riconsegnato la vita. Aiutaci anche noi rapporti, quelli più quotidiani, abbandonare a volte gli schemi che è vero a volte ci hanno aiutato, però che spesse volte ci impediscono di vedere che qualcosa sta morendo nelle persone che sono intorno a noi e noi non ci accorgiamo. Dacci la tua grazia, trasformaci e che questa chiesa che amiamo, che non è l'unica chiesa, questa chiesa possa non solo avere le idee giuste, i comportamenti giusti, ma soprattutto i sentimenti vivi, di empatia, di rispetto, di apprezzamento per coloro che non sono avventisti. Questa è la misura, il termometro di una vera grandezza. E grazie perché è quello che tu hai fatto. E ti ringraziamo, rimani con noi, poco che riusciamo a fare, incoraggiaci, getta una luce sul nostro percorso, riscataci in Gesù. Ti